Yahya Sinwar dunque è morto, ucciso da Israele. Con la morte del capo di Hamas, molti analisti intravedono la possibilità di un cambiamento per la situazione a Gaza, anche se Netanyahu dice che così la missione non è finita. Una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano fa dire a Biden che è più speranzoso sulla tregua. Nel frattempo Hezbollah in Libano alza la posta e uccide 5 militari israeliani con un missile teleguidato. In Europa intanto si discute soprattutto di migranti, con Meloni che mette intorno al tavolo alcuni leader europei per discutere del cosiddetto modello Albania, ricevendo aperture da Olanda, Danimarca e parzialmente dalla Francia. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ma come fa la Nicoletta a essere così di prima mattina? Io riesco a sopportare appena appena il nostro caro Spezia.
Simone Spezia.
Ragazzi, ma fino a quando dura questa specie di gioco?
Ma che ne so, boh.
Oggi vorrei parlarvi a lungo del cane Nino. Ieri il cane Mino, un bully grigio, un American bully grigio, è arrivato in Parlamento, alla Camera dei Deputati. Il Mino cane fortunato è il titolo di un libro di Massimiliano Simiani, un influencer, 2 milioni di follower su Instagram, dove racconta la sua vita domestica con cane e figlia neonata. E due parlamentari hanno ritenuto opportuno che nelle auguste stanze della Camera dei Deputati si svolgesse appunto una conferenza stampa dedicata al libro di Simiani e al suo cane che era lì presente. Una di queste due era Martina Semenzato di Noi Moderati.
E non vi nego che ho detto: mamma mia, un velato stereotipo, no? Un ragazzo tatuato con questo cagnone. E poi invece mi fermo a guardare e vedo questo video bellissimo di questo ragazzo, perché comunque sei un ragazzo, che fa ascoltare il battito fetale al cane, che in un momento iniziale sembra un po', come dire, scettico. E invece poi, quando sente il battito di quella sì, che sarà una bambina e che è la figlia del signor Massimiliano, lo guarda come per dire: ma cosa succede? Cioè, e ho detto: ma che cosa bellissima.
Qualcuno fa notare, parlando di grandi miti anche di questa radio, ma quando il cane pardo sarà portato alla Camera dei Deputati? Chissà, magari ci sarà occasione anche per lui.
Il tempo delle finzioni e delle cialtronate è finito.
Oh, c'è un bellissimo pezzo che trovate su Pagella Politica, andatevelo a cercare, un pezzo scritto ieri da Federico Gonzato, è un po' lungo, che racconta quante conferenze stampa vengono organizzate alla Camera dei Deputati, mi par di poter dire sostanzialmente a caso, o per promuovere singole iniziative dei deputati relative ai loro territori. Dal 13 ottobre 2022 a oggi, inizio della legislatura, sono state fatte almeno 1168 conferenze stampa a Montecitorio, in media una cinquantina al mese, cifra sottostimata perché sono solamente quelle registrate e quelle in streaming. E poi bisogna andare nel dettaglio. Per esempio, la deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Torto ha presentato il Festival Nazionale in ricordo di Gigi Riva. Il deputato ferrarese della Lega Davide Bergamini lo Spencer Hill Festival, ossia il raduno internazionale dei fan di Bud Spencer e Terence Hill, dei quali mi pregio di far parte, però non è che c'è bisogno di fare una conferenza stampa alla Camera. Il presidente della Commissione Cultura della Camera, il deputato dei Fratelli d'Italia Federico Mollicone, ha organizzato una conferenza stampa per presentare il libro. Attenzione, qua siamo in aria a Giuli. E la luna rispose, taccuino notturno di visioni fiabesche e intuizioni astrologiche. Un testo che ripercorre le storie di 15 personaggi celebri della storia, da Napoleone a Montesquieu, rilette sulla base delle congiunzioni astrali, gli autori Massimo Bomba e Antonella Sotira Frangipane, il quale Bomba si definisce scrittore, stilista, pittore e si autodefinisce un eclettico demiurgo e tra i più noti conferenzieri della capitale. Frangipane è avvocata e, aperte virgolette, studiosa di esegesi biblica ed esoterismo cristiano, docente di scrittura creativa. Ai quali è stato gentilmente concesso l'accesso alla sala dove si svolgono le conferenze stampa alla Camera dei Deputati.
La festa del fagiolo e della patata, la sagra dello scazzatiello, la rassegna della zampogna, la sagra del cecatiello, la festa del caciocavallo podolico.
Sì, un audio, mai audio fu più adatto, caro Carmelo. Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione per questo venerdì 18 ottobre alle 6:37 minuti e 20 secondi. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Cosa vorreste presentare alla Camera dei Deputati? Ditelo al vostro deputato di riferimento e ditelo anche a Radio 24 se vorrete al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. In una giornata che sarà complicata per chi si vuole muovere con i mezzi pubblici, perché è proclamato uno sciopero generale di un sindacato autonomo, Cobas se non vado errato, e che ancora una volta porterà problemi inevitabilmente nelle nostre città, dopo che domenica abbiamo avuto lo sciopero dei treni e dopo che si sono affastellati in questa ripresa post agosto tutta una serie di questioni che hanno a che fare con il trasporto, coinvolgono anche i guasti, ma coinvolgono naturalmente anche gli scioperi. Poi alle 8:45 ne parleremo con la Presidente della Commissione di Garanzia sugli scioperi, proprio per capire se non ci sia su questo fronte un qualche eccesso, che è la riflessione che arriva da molti utenti, pur nella comprensione, e so che ce ne sono tanti all'ascolto, di tutti gli autoferrotranvieri che sono in una situazione di, chiamiamolo così, di difficoltà economica, stipendi bassi e tutto quello che vogliamo. Pur nella comprensione di tutto questo, naturalmente c'è una riflessione aperta e anche sull'efficacia che possono avere, che può avere lo strumento dello sciopero in questi settori, in settori come questi, appunto, proprio dal punto di vista della rivendicazione del risultato, no? Nella ricerca della rivendicazione salariale. È una riflessione che resta sempre aperta. Comunque, la notizia di ieri, lo sapete perfettamente, è la morte di Yahya Sinwar, la notizia più importante di ieri. L'esercito israeliano ha ucciso 3 terroristi di Hamas in uno scontro a fuoco. Sinwar è stato trovato quasi per caso. È il leader di Hamas, l'uomo che ha organizzato il 7 ottobre. Una morte che segna la fine del potere di Hamas a Gaza, dice il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il quale aggiunge che la battaglia non è terminata. E poi, in un video su X, dice, potrebbe essere la fine della guerra.
Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces.
Un uomo naturalmente importantissimo, poi andremo ad approfondire nel corso della trasmissione non solo che cosa rappresenta questa figura, ma che cosa rappresenta la sua morte per la guerra in Medio Oriente. È diventato leader di Hamas nel 2017, aveva trascorso 23 anni in un carcere israeliano, i suoi primi anni all'interno delle organizzazioni estremiste nell'area della striscia di Gaza, nelle aree palestinesi, lo avevano portato ad essere un feroce esecutore dei palestinesi che erano considerati collaborazionisti. Era soprannominato il macellaio di Khan Yunis. Dal 2015 era registrato nella lista dei terroristi internazionali degli Stati Uniti. Aveva assunto il ruolo chiave per creare un ponte tra Hamas e il Qatar, da cui l'organizzazione ha ricevuto milioni di euro negli ultimi anni, ed era riuscito almeno parzialmente a nascondere le vere intenzioni del movimento islamista, del movimento islamista palestinese, fino appunto al 7 ottobre. Vedremo appunto se cambierà qualcosa. Qua gli analisti si dividono tra quelli che sono un po' più ottimisti, viene da dire, dicendo questa morte porta a un cambiamento radicale, e chi invece è più pessimista e dice guardate, Netanyahu non si fermerà. E anche le dichiarazioni del premier israeliano sono piuttosto ambigue su questo fronte. E poi c'è l'altro fronte di Israele, quello del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di una zona di Tamanine nel distretto della Beka, nell'est del Libano, in vista di un attacco pianificato. Ma forse la notizia più rilevante è questa: che altri 5 soldati israeliani sono stati uccisi da Hezbollah, questa volta con un missile teleguidato che ha colpito 2 carri armati israeliani. È la testimonianza di quello che ci siamo detti fin dall'inizio. Il sud del Libano non è Gaza, cioè le condizioni e le capacità di combattimento di Hezbollah sono molto più forti, molto più ampie, e gestire quella situazione per Israele sarà estremamente più difficile. 5 soldati uccisi dunque, con il gruppo sciita che ha dichiarato di aver avviato una nuova fase della sua guerra contro Israele proprio con i missili a guida di precisione. E poi c'è la questione di UNIFIL, la forza delle Nazioni Unite che si trova nel sud del Libano e che è stata sotto attacco di Israele almeno 5 volte negli ultimi giorni. Il ministro Guido Crosetto interviene con un'informativa al Senato, lo ricordiamo ancora una volta, sono 1200 soldati italiani all'interno di questa forza che ne conta circa 10.000, e torna a parlare di un cambiamento delle regole di ingaggio di UNIFIL che è necessario, dice, bisogna difenderla in tutti i modi.
Per questo è altrettanto fondamentale difendere in ogni modo UNIFIL dalle due parti, oggi da Israele, perché oggi è stato Israele a mettere in difficoltà UNIFIL. E con la schiettezza che usa con gli amici gliel'abbiamo detto, senza peli sulla lingua. Rispettare UNIFIL significa rispettare anche la vostra futura possibilità di avere una pace che non preveda sempre schieramenti di truppe israeliane nel nord. È un compito che la comunità internazionale ha preso sulle sue spalle.
Altri fronti di guerra. Lasciamo da parte per il momento, per oggi, l'Ucraina, dove non ci sono grandissimi aggiornamenti, e vorrei ritornare ancora una volta, come facciamo, non dico quotidianamente ma quasi, perché la ritengo una crisi umanitaria importantissima e una crisi che può avere dei riflessi molto importanti sull'Europa, in Sudan, dove gli aggiornamenti di ieri ci dicono che altri 25.000 rifugiati in fuga dalla guerra civile nel Sudan sono arrivati in Chad, che, come sappiamo, abbiamo raccontato mille volte, è spesso un luogo di transito per i migranti. Siamo ad un record per il 2024, la situazione è lontana dallo stabilizzarsi. Perché fuggono i sudanesi? Perché c'è una guerra civile in corso tra delle forze paramilitari e l'esercito ufficiale, ci sono 25 milioni di persone sull'orlo della carestia. Il colera si sta espandendo con 622 morti e 21.000 casi, e 3 milioni e mezzo di bambini sono appunto a rischio colera e altre malattie. La situazione dal punto di vista dei rifugiati, che è quella che riguarda più direttamente l'Europa, anche se forse l'Europa dovrebbe farsi carico anche della questione umanitaria, non so se l'Europa o comunque la comunità internazionale. 8 milioni di rifugiati interni, in Chad siamo a 700.000, ce ne sono 100.000 in Libia, e sappiamo quanto poi dalla Libia partano i barconi verso l'Italia. Al momento ce ne sono 1.200.000 in Egitto, siamo arrivati a questa cifra, 1.200.000 in Egitto. Siamo sostanzialmente sul Mediterraneo, quindi teniamola presente, teniamola d'occhio. Non so se l'Europa sta discutendo anche della questione Sudan, di certo Giorgia Meloni ieri ha voluto riunire tutta una serie di primi ministri in vista del Consiglio europeo, una riunione informale. Tra quelli più interessati al dossier migratorio c'erano Danimarca, Paesi Bassi, i leader di Austria, Cipro, Grecia, Malta, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria e anche i vertici della Commissione europea. Si è parlato del cosiddetto modello Albania, ossia del trasferimento di migranti in centri esterni all'Unione Europea, posto che oggi potrebbero arrivare le prime sentenze dai giudici che dicono che quei 12 che ormai sono rimasti là devono invece tornare in Italia, ma poi ci arriveremo in rassegna stampa. La Danimarca è sostanzialmente d'accordo, l'Olanda è interessata, sta ragionando con l'Uganda su qualcosa di questo genere, alla Germania la soluzione non piace, la Francia è divisa. Anche questo sarà il tema di riflessione di oggi. Il traffico.
24 mattino.
52 conferenze stampa inutili al mese e io pago.
Non so se paghi, caro ascoltatore, di certo ci sono dei servizi di streaming ai quali può usufruire, ma quelli probabilmente sono là e sono spalmati su tutti i costi complessivi della Camera. Non so, ci saranno dei commessi che sono pagati, ma anche quelli sono a stipendio, quindi non credo che ci sia niente di straordinario che paghiamo per queste conferenze stampa, detta francamente. I costi del pubblico sono altri, naturalmente. Però è abbastanza buffo, no? 1200 quante ne cita Pagella Politica, conferenze stampa con cose di qualsiasi tipo. Ah sì, ho mancato di citarvi la presentazione della sagra del peperoncino di Rieti e della sagra del tartufo di non so cos'altro, eccolo qua. Oltre a quello di Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti, che si è tenuta dal 28 agosto al 1 settembre nella città laziale, Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, che è un comune appenninico di circa 5.000 abitanti in provincia di Pesaro e Urbino, così ora sapete che il bianco si trova anche là, oltre che in altri luoghi del paese, ad Alba, in Umbria, eccetera eccetera, se siete interessati, ovviamente. Va bene, si fa per dire. Veniamo alla situazione del maltempo. Oggi vi dico che nell'arco di questa trasmissione andremo tanto sul maltempo che sta affliggendo le alluvioni e le frane che stanno affliggendo un pezzo del nord Italia, quanto più avanti sulla siccità che sta affliggendo il sud. Per darvi un'idea, nelle scorse ore si è deciso il razionamento dell'acqua. Abbiamo parlato tantissimo di Sicilia, anche in Basilicata, dove a Potenza 28 comuni dei dintorni sarà tolta l'acqua sostanzialmente dalle 18:30 alle 6 del mattino. Pensateci un attimo, l'acqua che ti viene tolta dalle 18:30 alle 6 del mattino. Anno 2024, una delle 7 potenze industriali del pianeta. Federico Grasso, dirigente dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Liguria, per parlare del problema opposto, ossia di quello che è successo nelle scorse ore e che speriamo che non succeda oggi in Liguria. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Simone, a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, ARPA che ha deciso di prolungare l'avviso di allerta arancione fino a oggi, venerdì 18 ottobre, quali sono i rischi, Grasso?
Sì, diciamo che abbiamo ancora instabilità sui cieli della Liguria e quindi c'è ancora la possibilità che si presentino temporali forti e organizzati che vanno a insistere su un territorio completamente saturo e provato da ormai 48 ore di pioggia davvero molto intensa. In questo momento abbiamo delle precipitazioni intense sul breve periodo, quindi su fino alla mezz'ora, con cumulate ancora nell'ordine dei 30-40 mm per l'ora, ossia 30-40 litri per metro quadrato di terreno. E sono state sufficienti queste intensità per far immediatamente riattivare tutti i torrenti interessati da queste precipitazioni così intense. Abbiamo diverse celle temporalesche in risalita dal bacino del Mar Ligure verso il Piemonte, che ovviamente attraversano i nostri monti e scaricano la quantità di umidità presente al loro interno. E in questo momento è più interessata la zona del Savonese ancora, in particolare quella a cavallo tra l'Imperise e il Savonese, e parliamo dell'immediato entroterra di Albinga e Alassio, e c'è stata una cella poco fa su Varazze, quindi al confine tra Savonese e Genovesato. Piove su Genova in maniera piuttosto debole. E questa situazione potrà andare avanti ancora per qualche ora. Noi abbiamo un'allerta arancione per gli effetti di queste piogge al suolo fino alle 8 di mattina su tutta la Liguria. Soltanto l'area C, ossia quella che va dal Monte di Portofino al confine con la Toscana, sarà estesa fino alle ore 14 per i bacini grandi. E quindi parliamo di Entella, Vara e Magra, che sono i tre bacini più grandi del Levante Ligure.
I livelli di quelli che sono un po' più sott'occhio. Ieri ho visto che il Fegino era già esondato nei giorni scorsi, ha raggiunto la soglia di guardia, e poi il famoso Bisagno, il livello del Bisagno era vicino alla soglia di preallarme. Situazione?
Sì, no, in questo momento i livelli dei torrenti sono tutti abbondantemente in alveo. Ieri appunto c'è stata questa attivazione soprattutto dei torrenti più piccoli. Il Fegino è molto molto piccolo, il Bisagno è un bacino medio, è arrivato fondamentalmente nel tratto urbano al primo livello di guardia. Decisamente più preoccupazione ha suscitato l'Entella, soprattutto tra Chiavari e Lavagna, e poi abbiamo seguito la piena del Vara Magra, che di fatto è l'unico vero fiume che abbiamo in Liguria. È stata una piena importante con oltre 1600 metri cubi al secondo alla foce, ma insomma anche in questo caso abbondantemente tenuta in alveo.
Ecco, la
Sono
questione.
usciti i torrenti più piccoli.
Sì, ecco, la questione della saturazione del terreno, ce la può spiegare un po' meglio? Perché mi sembra di capire che qua incida quello che è successo nelle ultime ore, ovviamente, ma incide anche quello che è successo nel corso dell'anno, cioè questo è stato un anno particolarmente piovoso.
È stato un anno in alcune zone molto piovoso. Nell'ultimo mese abbiamo alcuni settori della nostra regione che hanno ricevuto più di 600 millimetri d'acqua, 600-650 mm d'acqua in 30 giorni. E significa che appunto ogni goccia d'acqua che cade dal cielo in questo momento va a finire immediatamente nel torrente. Il suolo non è in grado di assorbire altra acqua. Ed è questo il motivo per cui, ad esempio, a fronte di piogge non particolarmente eccezionali, quelle come quelle che si stanno verificando adesso, i torrenti immediatamente reagiscono e puntano verso l'alto, andando a gonfiarsi in maniera impressionante, davvero nel giro di pochissimi minuti.
In un inverno che si prospetta, almeno un autunno, un inizio d'autunno, e si prospetta così, è particolarmente preoccupante, mi sembra, questo tema.
Beh, c'è stato il fatto del mare molto caldo che ha contribuito comunque a portare più umidità, perché ovviamente ogni grado in più di temperatura del mare fa sì che l'acqua, che l'aria che scorre sopra di esso sia in grado di catturare più umidità e poi di scaricarla al suolo. Abbiamo alcune zone dove, alcune zone di allerta dove da inizio anno sono caduti circa 2000 mm di media. Quindi non sono soltanto alcune località che hanno dei massimi puntuali, ma è proprio tutta l'area di allertamento che dal 1º gennaio 2024 è stata ricoperta da una coperta d'acqua alta 2 metri.
E grazie per questi aggiornamenti e per questo racconto e anche per queste spiegazioni a Federico Grasso, dirigente di ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Liguria. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio se vorrete, e vi ricordo, visto che abbiamo 20 secondi di tempo, i podcast come al solito. Se vi siete persi qualche parte della trasmissione, la trovate in podcast, appunto, in digitale, tanto sull'app di Radio 24 quanto su tutte le principali piattaforme. E vi ricordo che, come la Gallia, è diviso in tre. C'è questa parte che è la giornata in 24 minuti, la parte della rassegna stampa alle 7:20, è inutile che lo dica, stiamo parlando del podcast, la trovate, si chiama 24 mattino la rassegna stampa, e poi la parte delle interviste che comprende anche l'intervento di Paolo Mieli, la chiacchierata che facciamo tutte le mattine. Il GR a dopo.